Silvano Fuso è uno scienziato davvero, è in particolar modo un ricercatore di chimica, un dottore di ricerca in scienze chimiche, si occupa di divulgazione scientifica, tra l'altro è membro del CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Lo salutiamo perché è in collegamento con noi. Ben trovato Silvano Fuso, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Mi dispiace perché oggi infliggeremo qualche dispiacere ai nostri radioascoltatori, magari quelli che insomma ci credono oppure dicono non ci credo, però chissà, insomma, magari lo leggo l'oroscopo. Perché Silvano Fuso, in questo splendido libro che devo dire ripercorre la storia del rapporto fra uomo e astri, proprio dal principio fino ai giorni nostri, dimostra a pagina 66 per l'esattezza che il motivo per cui gli oroscopi non sono validi è perché in realtà i segni sono 13, i segni zodiacali. Infatti il libro si chiama Il tredicesimo segno. È proprio così, Silvano Fuso?
Sì, dunque bisogna specificare un pochino meglio il discorso. Allora, l'esistenza della tredicesima costellazione, che veniva chiamata Ofiuco o Serpentario, in realtà non è una novità perché già gli antichi la conoscevano. Il problema è che gli astrologi non l'hanno mai considerata all'interno dello zodiaco, cioè lo zodiaco tradizionalmente è sempre stato diviso in 12 segni, no? Che sono i comuni segni che tutti conosciamo e che anche gli astrologi contemporanei utilizzano, e hanno completamente trascurato appunto Ofiuco o Serpentario, che dir si voglia. Il motivo probabilmente è molto semplice, cioè semplicemente perché i mesi dell'anno sono 12, quindi veniva molto più comodo considerare soltanto 12 segni anziché introdurre il tredicesimo, che avrebbe complicato un pochettino le cose.
Sì, assolutamente sì. E c'è un motivo fondamentalmente, è legato proprio all'asse terrestre. Il motivo per cui si associano i segni zodiacali alle costellazioni risale a 2000 anni fa, Fuso.
Sì, diciamo il modello astronomico che anche gli astrologi contemporanei a noi utilizzano è quello di 2000 anni fa, cioè è il modello tolemaico sostanzialmente, no? Che vede la Terra al centro dell'universo e tutti gli astri che ruotano intorno. Noi sappiamo benissimo però che l'astronomia ha fatto dei progressi incredibili e le nostre conoscenze sull'universo sono notevolmente cambiate, nessuno più crede al sistema geocentrico tolemaico, e in più c'è un altro fenomeno che si chiama precessione degli equinozi, cioè praticamente noi sappiamo, no, che l'asse terrestre è leggermente inclinato rispetto al piano dell'eclittica, cioè il piano, diciamo, descritto dall'orbita terrestre. E questo nel corso dei millenni ha provocato uno sfasamento rispetto alle posizioni delle varie costellazioni, cioè delle varie costellazioni che il Sole attraversa in determinati periodi. E questo fenomeno, sia pure appunto sia oramai ben conosciuto da moltissimo tempo, però non viene considerato dagli astrologi, cioè per cui la suddivisione dello zodiaco appunto è quella ancora che risale a 2000 anni fa, ma in questi 2000 anni le cose sono cambiate.
Assolutamente
Per cui se dovessimo tenere conto sia della precessione degli equinozi, sia della presenza appunto della tredicesima costellazione, quelli che sono i periodi, no, che tradizionalmente gli astrologi associano ai vari segni zodiacali, verrebbero completamente modificati. Nel libro appunto io ho riportato una tabella che mostra questi sfasamenti, per cui uno, non so, io ad esempio secondo gli astrologi sono nato il 27 ottobre, quindi sarei del segno dello scorpione. In realtà, tenendo conto, no, di queste variazioni, la mia data di nascita corrisponderebbe al segno della Vergine, quindi ognuno poi si può divertire ad andare a vedere, no, quale sarebbe realmente la costellazione sotto la quale è nato.
Sono quasi tutti anticipati. Io vi dico che questo appunto segno fiuco, che è il tredicesimo segno, si inserisce nel periodo 30 novembre-17 dicembre. Adesso fate voi i calcoli e scoprirete insomma che siete spostati e tutti quanti in qualche modo appartenete a segni diversi. Per cui già questa è un'indicazione di massima per capire che forse gli oroscopi che fino ad oggi insomma seguiamo magari non ci hanno proprio presi, se non altro perché magari leggevamo il segno che non è il nostro. Ma la cosa interessante è che nel sottotitolo appunto del libro Gloria e miseria dell'astrologia c'è stato un momento in cui l'astrologia ha avuto una gloria, perché bisogna dirlo fondamentalmente, l'astrologia è stata la madre per un certo periodo, per un lasso di tempo anche molto lungo, dell'astronomia. Non avevamo strumenti di osservazione, ovviamente tutti si sono interrogati dalla nascita dell'uomo appunto sulle stelle, perché avevano la possibilità di osservare gli astri in quanto il mondo non era un pianeta illuminato da luce artificiale, e quindi l'astrologia diciamo è una madre nobile dell'astronomia.
Ma certo, io nel libro cerco appunto di raccontarle queste cose, perché noi oggi prestiamo scarsa attenzione al cielo, no? Noi viviamo prevalentemente la maggior parte del nostro tempo in ambienti chiusi. Se qualche volta usciamo di notte, appunto l'illuminazione artificiale ci fa percepire in maniera molto meno nitida la volta celeste. Un tempo le cose erano completamente diverse, così si capisce, no, il ruolo centrale che l'osservazione del cielo svolgeva presso appunto le popolazioni antiche. Infatti la cosa interessante è che tutte le civiltà, ormai gli archeologi, gli antropologi lo hanno dimostrato ampiamente, tutte le civiltà hanno sviluppato diciamo una osservazione del cielo. Questa osservazione del cielo è stata originariamente chiamata indifferentemente astronomia o astrologia, per cui le due discipline praticamente per molto tempo erano assolutamente indistinguibili. Cioè chi si occupava di osservazione del cielo cercava anche di trarne informazioni circa le vicende umane, perché si riteneva appunto che gli astri in qualche modo potessero influire sulla nostra vita. Quindi per moltissimo tempo non c'è stata una distinzione netta fra astronomia e astrologia. Questo è successo sostanzialmente fino alla grande rivoluzione scientifica che si è verificata nel 1600, successivamente, come sappiamo, no, l'illuminismo ha sottolineato l'importanza della scienza, per cui la grossa frattura, diciamo il grosso allontanamento fra astronomia e astrologia si può collocare in questo periodo, quindi fra il 6 e il 700. L'astronomia è andata avanti come disciplina scientifica, e io nel libro cerco di fare proprio una rapida sintesi di quelle che sono state le principali tappe percorse dall'astronomia, no? Fino ad arrivare all'attualità, non so, pensiamo ai telescopi tipo Hubble, no? Che addirittura sono fuori dalla superficie terrestre, quindi in orbita intorno alla Terra. Quindi l'astronomia è una scienza che, come tutte le discipline scientifiche, ha avuto una evoluzione incredibilmente diciamo, vivace. Ed è in continua evoluzione.
È evoluzione, insomma, le onde gravitazionali, i buchi neri, insomma, noi stessi.
Certo, esatto. Io appunto elenco brevemente le tappe percorse dall'astronomia, ma ci sarebbe da parlare per ore. Invece l'astrologia, poveretta, è rimasta uguale a se stessa, non ha subito nessuna evoluzione. E già questo ci fa capire che non può essere considerata una disciplina scientifica, perché tutte le discipline scientifiche, proprio per la loro natura, evolvono nel tempo, si modificano. Questo vale per la fisica, per la chimica, per la biologia, per qualsiasi disciplina subisce inevitabilmente un'evoluzione nel tempo. Invece quelle discipline che rimangono uguali a loro stesse, come appunto accade per l'astrologia, sono quelle che solitamente noi chiamiamo pseudoscienze, cioè nel senso che apparentemente no, ambiscono ad apparire come disciplina scientifica, senza però possederne le caratteristiche, proprio perché non tengono conto anche delle nuove conoscenze che le vere discipline scientifiche producono. Per esempio, l'astrologia è rimasta completamente indifferente rispetto agli straordinari progressi fatti dall'astronomia. Cioè, continua a considerare, no, come dicevamo, il modello del cosmo di 2000 anni fa e non tiene conto delle conquiste più recenti.
Attenzione però, perché 2000 anni fa già Cicerone smentiva la validità di quelle che erano le previsioni astrologiche. Lei ha riportato un passo che io amo moltissimo e la ringrazio, perché ovviamente riletto in questo contesto assume ancora più valore, oltre che bellezza. Scrive Cicerone: ma c'è bisogno di dire altro? Ogni giorno le profezie vengono smentite. Quante me ne ricordo fatte da astrologi a Pompeo, quante a Crasso, quanto allo stesso Cesare. Nessuno di loro sarebbe dovuto morire se non di vecchiaia, se non nel suo letto, se non coperto di gloria. E sappiamo benissimo che hanno fatto tutti
la fine che hanno fatto.
Esatto, la fine che hanno fatto. Per cui già Cicerone, voglio dire, che era un avvocato, di certo non uno scienziato. Ecco.
Già nell'antichità c'erano persone che si rendevano conto della inaffidabilità, diciamo, delle previsioni degli astrologi. Ci tengo a sottolineare una cosa. Ora, noi prima abbiamo parlato appunto, no, dei vari modelli di universo, della presenza, della precessione degli equinozi, eccetera, eccetera. Però in realtà non sono queste le cose che in qualche modo rendono così poco attendibile l'astrologia. Perché, come io cerco di illustrare nel libro, l'astrologia è stata sottoposta a controlli di tipo scientifico, proprio per verificare, no, al di là degli aspetti teorici più o meno discutibili, per verificare se le affermazioni fatte dagli astrologi abbiano o meno un fondamento. Io dedico parecchio spazio nel libro a questi studi, e purtroppo tutti questi studi, no, diretti proprio a verificare se le affermazioni degli astrologi abbiano o meno una fondatezza, hanno dato sempre risultati estremamente deludenti, ahimè, per gli astrologi, nel senso che le loro affermazioni, quando vengono sottoposte a controllo, risultano essere totalmente prive di fondamento.
Quindi quello che dicevamo, semplicemente guardando a posteriori fondamentalmente le previsioni, viene dimostrato scientificamente che quel tipo di previsione non ha nessun valore.
Certo, perché il problema fondamentale è proprio questo, cioè se, no, facciamo l'ipotesi, se gli astrologi azzeccassero le loro previsioni, le loro affermazioni fossero in qualche modo confermate, no, dai controlli, beh, questo ci indurrebbe a rivedere anche un po' le nostre conoscenze, no, nel senso che se funzionasse diremmo, beh, forse la visione che la scienza dà dell'universo è un po' da modificare, perché effettivamente c'è qualche cosa che ci sfugge. Però questo purtroppo non succede, perché tutte le volte che le affermazioni degli astrologi sono sottoposte a controllo, ripeto, i risultati sono terribilmente deludenti.
Ecco.
E questo al di là delle considerazioni teoriche che si possono fare.
E questo
fare.
Già basterebbe. Senta, però non la posso lasciare andare.
Basterebbe questo, esatto. Esatto. Lei appunto citava il CICAP, no, che è l'associazione, sì, alla quale io appartengo. Noi ormai da tanti anni ci divertiamo a raccogliere tutte le principali affermazioni fatte appunto da astrologi e non solo. Si sa, no, che poi ad esempio quando sta per finire l'anno, no, negli ultimi giorni dell'anno, soprattutto questi astrologi si scatenano nel fare previsioni sull'anno nuovo, eccetera, eccetera. Il problema è che la gente di solito le sente e poi se ne dimentica. Noi andiamo un pochino a fare le pulci, no? E quindi raccogliamo tutte queste affermazioni e poi le andiamo a controllare e pubblichiamo ogni anno un resoconto dei nostri controlli. se si va appunto sul sito del CICAP, www.cicap.org, si possono trovare i risultati di questi nostri controlli, che sono sempre, ahimè, molto deludenti per gli astrologi, ovviamente, non per noi.
Esatto.
Noi ce l'aspettiamo un certo tipo di
risultati. E vi divertite anche, però lo sa una
noi
cosa.
Noi ci divertiamo, sì.
Ma guardi, io anche mi diverto perché...
è fondamentale.
Esatto, infatti per questo noi iniziamo l'anno sempre con il CICAP, perché è estremamente, estremamente bello e divertente. Però Silvano Fuso, non posso non fargliela questa domanda, perché lei comincia il libro raccontando che non attori, non cantanti, non artisti, ma addirittura menti della politica e grandi uomini che hanno fatto la politica mondiale si sono affidati nelle loro scelte agli astrologi. Lei lo sa che questa cosa a me mi ha messo un'angoscia addosso, non indifferente.
Questo è inquietante, sì, ma infatti il problema dell'astrologia è proprio questo. Ora, finché si prende come divertimento, se uno legge il suo oroscopo,
certo,
così per sorridere, va tutto bene, per l'amor del cielo, cioè, nessuno vuole fare crociate contro queste persone. I problemi nascono quando l'astrologia viene presa sul serio e appunto ci sono esempi illustri, diciamo, che io elenco nel libro, no, di importantissimi uomini politici che per le loro decisioni si affidavano appunto alla consulenza di astrologi, e queste sono cose che fanno un po' tremare le vene dei polsi.
Sì.
Poi un'altra cosa che secondo me è estremamente grave, e cerco appunto di sottolinearlo nel libro, è che ci sono aziende che assumono il personale tenendo conto anche del loro tema astrologico. Se ci pensiamo bene, questa è una forma di razzismo, perché nessuno di noi può decidere, no, quando nascere, dove nascere, eccetera.
Esatto.
E quindi giudicare una persona in base al tema astrologico, che dipende casualmente dal momento in cui la persona è nata, è a tutti gli effetti una forma di razzismo, perché si discriminano le persone semplicemente in base a un dato che non dipende dalla loro volontà. Quindi da questo punto di vista l'astrologia può essere pericolosa, può presentare dei rischi.
Esatto.
Ripeto, finché ci si limita a leggere l'oroscopo e farsi due risate, magari va tutto bene.
Anche perché, Fuso, adesso che abbiamo saputo che in realtà i segni sono 13, che quindi siamo tutti sfasati, anche assumere sulla base del segno zodiacale qui comincia a essere un terno all'otto, perché io sono convinta
infatti,
di...
a maggior ragione.
Come dobbiamo fare qui? Va bene, però... È estremamente interessante, io la ringrazio perché questo è un compendio utilissimo, intanto perché è la storia dell'uomo, è la nostra storia, è un'evoluzione ma raccontata con grandissima capacità divulgativa, e questo è tipico appunto dei grandi scienziati che sanno anche trasmettere concetti complessi in maniera semplice, in modo che tutti noi la possiamo leggere, perché tratta un tema che ci è molto familiare, il rapporto dell'essere umano con gli astri. Grazie davvero a Silvano Fuso, questo splendido libretto, perché è veramente tascabile, il 13° segno, gloria e miseria dell'astrologia. L'abbiamo raccontato insieme su Radio Cusano Campus. Sarà, spero, volentieri il mio prossimo ospite, anche se non lo sarà volentieri, io la verrò a disturbare, Fuso. Questa è una certezza.
Grazie a voi, no, sicuramente, molto volentieri anche da parte mia.
Grazie, buona giornata.